Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Un'opera esiste solo quando, una volta pubblicata, cessa di appartenere all'autore e diventa proprietà dei lettori. Ecco le parole dello scrittore, critico letterario e filosofo francese Maurice Blanchot, che inizia questa puntata di Moby Dick, che si rifà proprio al titolo del famoso saggio uscito nel 1959, Le Livre à venir, il libro a venire, che è stato un libro fondamentale sulla letteratura moderna. Buongiorno da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia alla regia. In questa puntata di Moby Dick, intitolata appunto I libri a venire, ci vogliamo affacciare a questo 2026 attraverso la lente dei libri, per riflettere sui significati che un libro acquista nel corso del tempo, su come si racconta il nostro tempo presente, un'attualità che è sempre anche questa in divenire, e quindi anche sul perché alcuni classici, alcune storie del passato ci parlano ancora oggi, sono ancora attuali. Maurice Blanchot nel 1959, in questo saggio Le Livre à venir, si chiedeva dove andasse la letteratura, la scrittura, teorizzando in qualche modo la sparizione dell'autore nella scrittura. Secondo la sua idea, il libro ha una sua vita e una volta scritto e pubblicato risponde in qualche modo solamente a se stesso. Una parte del significato è quindi solamente negli occhi di chi legge. E noi cercheremo in questa puntata di capire più nel concreto come nasce un libro, come una storia diventa un libro, come un editore sceglie un libro da pubblicare e quindi quali sono gli elementi che prende in considerazione per costruire un catalogo. Lo spunto della puntata di Moby Dick, come di consueto, è dato dal dossier della settimana. In questo caso è stato un mini dossier in sole 3 puntate, curato dal nostro Enrico Bianda, in cui nel corso di Alphaville abbiamo esplorato le anticipazioni più interessanti di questo nuovo anno appena iniziato nell'ambito dei libri, del cinema e della musica. In questa prima parte della puntata ripercorriamo due momenti in particolare del dossier e poi con le nostre ospiti in collegamento telefonico entreremo proprio nel vivo del tema di questa puntata. Iniziamo dunque con lo scoprire alcune storie che ci attendono sul grande schermo. Tra poco, con il critico cinematografico, saggista e direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro, scopriremo infatti alcune uscite più interessanti del 2026 al cinema. È la voce della cantante April Varner con I'll Remember April che si apre musicalmente questa puntata di Moby Dick, in cui iniziamo cercando di capire quali saranno le storie tra libri e cinema che ci accompagneranno in questo 2026. Questa è la domanda che ha ispirato il dossier della settimana, con cui abbiamo provato ad anticiparvi qualche uscita interessante. Il 2026 si preannuncia un anno infatti ricco di titoli. Sono moltissimi i film che usciranno, anche se molti non hanno ancora una data ufficiale. Sentiamo al microfono del collega Marco Pagani le pellicole più attese dal critico cinematografico, saggista e direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro.
Iniziamo da quello che in qualche modo attendo con grande curiosità, grande davvero passione. Nel 26 dovrebbero finalmente tornare dietro la macchia presa, anzi sono già tornati, li hanno finiti, e dovremmo vedere insomma i nuovi film di Steven Spielberg, Disclosure, con Emily Blunt, e il nuovo film di Sam Raimi, Send Help, con Rachel McAdams. Uno è un film di tipo vagamente fantascientifico, quello di Steven Spielberg, e quello di Sam Raimi è una versione revenge thriller di Castaway. Un executive e la sua segretaria finiscono su un'isola deserta e lì sarà l'occasione per saldare qualche conto. Questi sono senz'altro i due film che attendo con grande, grande curiosità, anche considerato che Spielberg è stato il produttore di Hamnet, il nuovo film di Chloe Zhao, che è uno dei film, anche questo, atteso, e anche se dell'anno scorso, perché è stato presentato l'anno scorso a Telluride, al Festival.
Posso capire facilmente, è evidente, Spielberg non sbaglia un colpo, quindi ogni suo film è già intrinsecamente qualcosa che genera una grande attesa. Per cui non le chiedo allora perché sta aspettando con trepidazione Spielberg, ma mi interessa invece molto scoprire qualcosa di più su Sam Raimi. A me personalmente molto caro per L'armata delle tenebre, che trovo un film tra il comico e l'orrore che non è mai stato superato in quella specifica nicchia, malgrado il film horror stia già da qualche anno rivivendo un bel periodo, un periodo piuttosto florido anche di grande innovazione a fronte di un panorama che spesso ricicla storie con prequel, sequel, rifacimenti che sono un po' sempre quelle. Sam Raimi perché lo sta aspettando con trepidazione, Giona Nazzaro?
Sam Raimi, ho avuto il piacere di scoprirlo in tempo reale da ragazzino quando fece il suo primo film, Evil Dead, La Casa.
Eh sì.
Un film che mi spaventò a morte. Uscì a metà. Oggi a rivederlo sembra un po' agia quello, però all'epoca non c'era nulla di così feroce, inventivo, tant'è vero che Fruttero e Lucentini sul settimanale Epoca della Mondadori opposero proprio il film di Sam Raimi a tutta una serie di film dell'epoca. Beh, se dobbiamo sostenere un cineasta, è questa cosa qui che ci piace vedere al cinema, l'inventiva. Raimi è sempre stato un geniale cineasta. È molto limitativo dire un cineasta dell'orrore, no? Perché in realtà è stato un precursore delle serie TV con Hercules, Xenia e altre cose, è stato un produttore molto vicino ai due fratelli Coen, si muove con grande agilità fra il cinema di genere e il cinema d'autore, basti pensare a Simple Plan, che è uno dei suoi thriller più belli e riusciti, e quindi lui è uno di questi grandi registi che riesce sempre a reinventarsi ed è anche un cineasta dallo sguardo fortemente politico, basti pensare a un film come Drag Me to Hell, e quindi niente, sono estremamente curioso di scoprire questo nuovo film, considerato che l'ultimo film di Sam Raimi era stato un'avventura del Doctor Strange dell'MCU, Marvel Cinematic Universe.
Ah certo, Marvel.
È stato l'ultimo film che ha diretto e quindi vederlo tornare invece a un film così minimalista, due attori, un'isola, mi interessa tantissimo.
È sicuramente una scelta interessante. Io all'inizio un po' giocando, Giona Nazzaro, dicevo, noi proponiamo sia i film che non vediamo l'ora di vedere sul grande schermo, sia anche i film che ci toccherà vedere perché in qualche modo arrivano. Ce n'è qualcuno in questo senso che lei vuole segnalarci o sono solo cose belle quelle che ci vuole proporre?
Come critico mi sono fatto tanto tempo fa un voto devozionale, cioè parlo solo delle cose che mi piacciono. Sono pochissime le stroncature che ho scritto e quelle che ho scritto mi pento, non perché abbia cambiato idea sui film in questione, ma perché penso che sia un esercizio vano quello di perdere tempo a scrivere perché non si ama una cosa e perché la si detesta con grande passione. Storicamente la stroncatura ha avuto anche un valore politico-culturale, quando Rivette stroncava Capò di Pontecorvo ha avuto un'importanza, però sono esempi di un certo tipo, quindi io penso che soprattutto nel cinema sia, come dire, la passione, l'amore, il trasporto quello che deve guidare le nostre scelte, ecco.
Già che parlavamo di Sam Raimi, io sono rimasto un po' lì con lei perché mi sentivo molto affine nei miei 12 anni, 11 anni quando uscì La Casa, io avevo quell'età lì e mi ricordo che veramente era un film che non ti faceva dormire per i mesi successivi, non parliamo poi della Casa 2, poi come dicevo L'armata delle tenebre in qualche modo chiudendo quel cerchio riusciva a disinnescare la paura iniziale trasformandola in qualcosa di diverso, riuscivi a ridere della tua paura, lo trovo formidabile anche per quello quel film. Partendo da qui, dicevo, Giona Nazzaro, mi interessava sapere da lei se c'è qualcosa anche nel panorama horror che possiamo aspettare con curiosità per il 2026, considerando quello che dicevamo, che è uno dei filoni filoni narrativi e creativi che sa raccontare anche con bassi budget, anche storie innovative rispetto alla generalità dei film che escono negli ultimi decenni. Lei che ne pensa?
Guardi, rispetto al genere horror, credo che ci sia una grandissima attesa per il nuovo film di Robert Eggers, che dopo il mito del vampiro con Nosferatu si confronterà con il mito del licantropo in Werewolf. Robert Eggers è un grande formalista, un regista estremamente interessante, un po' un Tim Burton senza il côté infantile nel senso buono, ovviamente, senza il côté fiabesco. Rispetto invece a quello che giustamente osservava, basti pensare al Frankenstein di Guillermo del Toro, no? L'horror che viene sempre considerato come un genere per bambini poco cresciuti o mal cresciuti, in realtà è da sempre un genere profondamente politico, perché l'horror mette in forma di fiaba paure e tensioni che attraversano la società.
Sentivamo dal critico cinematografico, saggista e direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro, che tra i film più attesi c'è il nuovo film di Steven Spielberg, che infatti dopo diversi anni torna a girare un film di fantascienza, come ricorderete all'inizio della sua carriera, 1977, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il 2026 sarà, tra l'altro, sul grande schermo l'adattamento cinematografico di Cime tempestose di Emerald Fennell. Parliamo appunto del romanzo di Emily Bronte, 1847, e nella ultima mezz'ora di Moby Dick con le nostre ospiti parleremo proprio di libri e autrici come questa che non finiscono di ispirare anche il cinema. Tra poco, invece, alcuni dei libri più interessanti che usciranno nel 2026 secondo la scrittrice e responsabile della narrativa italiana di Marsilio, Chiara Valerio. Revuelta canta lo storico gruppo cileno degli Intilimani con il cantante italiano Giulio Wilson. Sono queste note che ci portano piano piano ad entrare nel vivo del tema di questa puntata, i libri, quelli che ci attendono in questo 2026. Abbiamo fatto questa domanda a Chiara Valerio, scrittrice e traduttrice, finalista al Premio Strega 2024 con Chi dice chi tace, edito da Sellerio, e tra l'altro direttrice anche di Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, che nel 2025 tra l'altro è stata dedicata a Jane Austen, una delle autrici senza tempo, di cui, restate con noi, ne parleremo più avanti. Sentiamo intanto una piccola selezione di libri di Chiara Valerio al microfono del collega Marco Pagani.
Ovviamente, leggendo dalla mattina alla sera, mi sono chiesta di quali libri parlare. Ovviamente saranno molto più quelli che saranno esclusi da questa piccolissima e minima ricognizione che intendo fare per la Radio Svizzera, però non si può non cominciare da L'alba dei leoni di Stefania Auci, che esce il 13 gennaio, perché intanto Stefania Auci con la saga dei Florio ha portato più di 1 milione di lettrici e di lettori nelle librerie e soprattutto ha raccontato una storia d'Italia a partire dal sud, cosa che in qualche modo non viene mai fatta, cioè attraverso la grande, virtuosa, industriale, artistica parabola della famiglia Florio. Quindi le prime due puntate di questa saga di Stefania Auci sono appunto I leoni di Sicilia e L'inverno dei leoni, che hanno raccontato la fortuna dei Florio e la caduta dei Florio. Che cosa fa Stefania Auci in questo libro che esce il 13 gennaio e che si intitola L'alba dei leoni? Comincia da prima, dagli anni 70 del Settecento, prima che i Florio si trasferiscano a Palermo per trovare, incontrare e rificare la loro fortuna, e comincia invece a raccontare cosa c'era prima dei Florio. Ed è una storia in qualche modo molto verdiana, in qualche modo distenti, dove però i due protagonisti, Paolo e Ignazio Florio, hanno la possibilità di trasferirsi in questa Sicilia che, vista dalla Calabria degli anni 70 del Settecento, sembra un posto di potere e di possibilità, cosa che poi in effetti troveranno. E quindi in qualche modo Stefania Fauci incarna e ha sempre incarnato questo grande verismo che la letteratura siciliana e non solo ha dato all'Italia, penso pure a Signora Ava di Iovene, ovviamente con un tono contemporaneo, cioè con questa attesa di epica, in qualche modo me la faccia dire così.
Tra l'altro ricordo con piacere che proprio sui Leoni di Sicilia c'è anche disponibile sul sito web di Rete 2 un laser, un documentario di 26 minuti curato da Roberto Antonini nel 2021 dal titolo I Leoni di Sicilia, la saga di un'epoca, nel quale incontrava proprio Stefania Auci per parlare di questo che era il primo dei libri dedicati alla saga dei Florio. Che cos'altro, Chiara Valerio?
Intanto mi piace anche cominciare da qui perché abbiamo chiuso un anno editoriale non fortunatissimo dal punto di vista dei numeri, quindi speriamo che Stefania Auci con L'Alba dei Leoni rallegri tutto il mercato editoriale italiano.
Beh, sì.
Il secondo è un romanzo che aspetto da tanto tempo perché Valeria Parrella, che nell'autrice ne parlava da un po', uscirà per Feltrinelli, Stefania Auci esce per Nord, non ho detto i marchi editoriali, mi perdoni, uscirà per Feltrinelli a fine di aprile, si intitola La ragazzina ed è un racconto della vicenda di Giovanna d'Arco fatta da Valeria Parrella, che oscilla tra il tenero e il comico, come Valeria Parrella sa fare dal suo primo libro Minimum Fax Mosca più balena, fino alla Fortuna, che è la storia, diciamo, pompeiana, che è uscita qualche anno fa. Soprattutto mi piaceva il titolo perché secondo me La ragazzina, che in qualche modo è un po' una traduzione della Pulsella, cioè è il similare della Pulsella, dà l'allegria, la possibilità e la sventatezza in qualche modo di Giovanna d'Arco e ricostruisce il tempo, quindi ci sono i discorsi con le sante, ci sono le preghiere, cioè tutto quello che va fatto raccontando la vita di una ragazzina che si trova a incarnare la tensione di un'epoca e soprattutto le aspirazioni di un'epoca e delle persone che vogliono riunire la Francia. Adesso noi dicendo Francia abbiamo in mente una cosa molto precisa, ma negli anni 30 del 400 la Francia era un'altra cosa. Questo anche perché sono molto legata a Giovanna d'Arco insieme a Teresa Cremis, che ha curato tanti anni fa per Guanda e poi abbiamo ripubblicato in Marsilio nel 2021 I processi di condanna. Abbiamo scritto questa pièce teatrale che ha aperto la stagione del Mercadante per la regia di Lei Ferracchiati. Io leggo quasi tutto quello che c'è Giovanna d'Arco, che Valeria Parrella abbia deciso di farci un romanzo e che l'abbia intitolato La ragazzina ed esce appunto, ripeto, per Feltrinelli a fine aprile, crea in me una certa attesa.
E arriviamo a Gaia Cenciarelli.
Gaia Cenciarelli, qui lato aziendalismo, e mi sono chiesta se parlare o no di libri che pubblichiamo qui in casa editrice, ma questo è un libro straordinario, si intitola Il rivoluzionario e la maestra e racconta la storia parallela rischiosissima da una parte di Adolfo Vasem, che è stato un rivoluzionario uruguayo, e dall'altra parte la storia di una donna negli anni 10 del 2000 che è costretta a cambiare casa perché in qualche modo la borghesia si impoverisce, quindi le persone che insegnano a scuola non riescono più ad avere, diciamo, la facilità di trovare appartamenti dove possano vivere dignitosamente o almeno stabilmente. E la cosa che mi ha impressionato quando Gaia Cenciarelli all'inizio mi aveva detto voglio scrivere questa storia, ho detto guarda è rischiosissimo perché stai facendo questo parallelo tra Adolfo Vasem e tra una persona che continua a cambiare casa, perché appunto che Adolfo Vasem viene tenuto, diciamo, in questi calabozzi, in questi buchi nella terra e ogni tanto viene cambiato e questa persona, diciamo, si sposta di casa in casa, quindi era rischioso. Però poi leggendo il libro ho capito una cosa molto bella: il rivoluzionario non ti dice di fare la rivoluzione come l'ha fatta lui, ma ti dice di fare la rivoluzione, ti insegna in qualche modo, ti fa vedere come fare la rivoluzione nella tua vita, e questa professoressa, questa maestra ci riesce, quindi l'abbiamo chiamata Rivoluzionare la maestra, esce il 3 febbraio per i tipi di Marsilio e speriamo che abbia una lunga e salda fortuna.
Ci uniamo a questa speranza con piacere. Vogliamo congedarci con un'ultima proposta allora, che parla in un certo modo anche della Svizzera?
Non posso andare via da questa radio svizzera senza parlare di una delle scrittrici, probabilmente la scrittrice che amo di più e che più ho letto in narrativa italiana, che è Freddy Eggy. A fine ottobre dello scorso anno è riuscito, finalmente è stato ripubblicato finalmente Il dito in bocca, che è il suo primo romanzo pubblicato per Adelphi nel 1968, e che è un, tra l'altro è come molto spesso nei libri di Eggy, è un libro di treni, e anche un libro di treni in Svizzera. Perché leggere Freddy Eggy? Perché penso che sia una persona che non dà nessuna verità, non cerca nessuna etica, ma semplicemente racconta e capisce che la vita di tutti, e racconta bene che la vita di tutti è fatta di percezioni, di momenti, e che non importa niente la trama, né nei romanzi né nella vita, importano i momenti. E questo mi ha sempre, poi sa, scrive bene, ha quelle cose oracolari, poi soprattutto ha uno humor nero che è difficile da riscontrare in narrativa italiana. Mentre invece Freddy Eggy dimostra che in italiano possiamo essere wit, come direbbero gli inglesi, ancora più efficacemente, cosa che non è sempre semplice in una lingua ipotattica, cioè piena di subordinate come la nostra, quindi. E invece Freddy Eggy ci riesce, e quindi come se parlasse in qualche modo per oracoli, ma dove il futuro in realtà è già il presente, quindi è tutto un divertimento, un annodare il tempo in questi nodi del tempo, in qualche modo trovarsi come su un'amaca. Perfetto.
Come sentivamo dalla scrittrice e responsabile della narrativa italiana di Marsilio, Chiara Valerio, tra i libri più attesi c'è quello di Stefania Auci, che torna per Nord il 13 gennaio con L'alba dei leoni, che chiude la trilogia davvero bestseller sulla famiglia Florio. Tra poco, con le nostre due prime ospiti in collegamento telefonico, cercheremo di capire come si sceglie un libro all'interno di una casa editrice, quali sono gli elementi che un editore prende in considerazione per costruire un catalogo e come si racconta, in particolare in un saggio, un'attualità che è in divenire. Moby Dick torna dopo il notiziario. Rete 2.
Proposte apparentemente slegate, ma in realtà unite da un filo di follia e urgenza. I microgrammi di Robert Walser. 526 fogliettini, scritti fitti fitti a matita, trovati in una scatola di scarpe nella clinica psichiatrica dove Walser visse gli ultimi 20 anni della sua vita. Macaco, lo stupefacente romanzo d'esordio di Simone Torino. Una storia semplice, sostenuta da un impasto linguistico che restituisce tutta la forza del lavoro fisico nei campi. Sbalzi d'umore, di Frankie Barnett, in cui gli animali diventano aggressivi e gli esseri umani rispondono con la consueta violenza. I segreti della scrittura, dei campi e degli animali, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia alla regia. Ben ritrovati, siete all'ascolto su Rete 2 di Moby Dick. In questa puntata, i libri a venire, vogliamo cercare di capire come si sceglie un libro, quali storie meritano, tra virgolette, di essere pubblicate, quali sono gli elementi che un editore prende in considerazione per costruire un catalogo e quanto anche conta il luogo dal quale si guarda e si prova a raccontare quel luogo stesso e il mondo. Con piacere do il benvenuto alle nostre due prime ospiti. Buongiorno ad Alessia Dimitri. Buongiorno Alessia Dimitri, benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno.
Senior editor della saggistica Feltrinelli, prima è stata editor di Classici in Bure della saggistica Rizzoli. E ben trovata anche a Sara Groisman. Ben trovata Sara Groisman.
Buongiorno.
Sara Groisman, responsabile delle collane di letteratura e di saggistica delle edizioni Casa Grande. La prima domanda dalla quale vorrei partire è una domanda personale, personale che poi diventa anche chiaramente professionale. Ed inizio da Alessia Dimitri. Ho letto che lei ha fatto un dottorato in logica matematica, quindi mi sono chiesta e le chiedo cosa l'ha portata da questo percorso di studi a lavorare poi con i libri.
Allora, è una buona domanda, nel senso che me lo sono domandato anch'io tante volte. La cosa più semplice, diciamo, che mi viene da dire è che avevo voglia di mettere le mani nel mondo, anche in un mondo un po' così a breve termine, no? Anche in un mondo che si consuma come il mondo dell'editoria. Per dirla proprio in breve, mentre scrivevo la tesi di dottorato, appunto, ho deciso che volevo fare altro, di cambiare strada, e ho fatto un master in editoria, come diciamo molti delle persone che oggi lavorano nelle case editrici hanno un percorso abbastanza simile a questo, e quindi ho cominciato a prima collaborare, diciamo, un po' con vari editori, tra cui Mondadori, così. Poi sono arrivata alla Bur, dove appunto sono editore dei Classici, ed è stata una delle mie delle parti, diciamo, no, della mia vita professionale, dove ho fatto tantissime letture fondamentali, per la storia, per la tradizione che i classici pure avevano e hanno tuttora, e poi invece mi sono gettata nel mondo.
Nel mondo.
Il mondo dell'oggi, diciamo.
Di questo mondo dell'oggi in divenire parleremo tra poco. Intanto vorrei fare la stessa domanda a Sara Groisman. Com'è nata la sua passione per i libri? Lei ha avuto un percorso un pochino più, tra virgolette, lineare da questo punto di vista, un pochino più ordinario?
Sì, io devo dire, è stato questo interesse dei libri già da sempre, diciamo, da quando ho iniziato a frequentarli, però ci ho messo diversi anni a capire che poi era l'editoria quello che effettivamente mi interessava, quindi ho fatto un po' una triangolazione, ho studiato lettere, ho fatto degli stage in giornali, ho lavorato un po' in libreria. Però poi a un certo punto sono caduta in questo stage alle edizioni Casagrande e lì ho capito che tutte le cose che mi avevano sempre affascinata del libro convergevano in questo mestiere dell'editore, che non era tanto, cioè non era solo la scrittura, non era solo il lato della lettura o della vendita come ci può essere in libreria, ma che mi interessava anche proprio la costruzione del libro dal punto di vista grafico, tipografico, la strutturazione e il lavoro anche poi con gli autori. E quindi questo stage che ho fatto dopo gli studi di letteratura all'università mi ha fatto capire, cioè lì ho avuto un po' ho capito che quello era un mestiere dove potevo mettere insieme tante cose che mi interessavano, ecco.
Ecco, in effetti possiamo dire che una casa editrice rappresenta un micromondo che cerca di raccontare un mondo locale, ma anche un mondo globale. Alessia Dimitri, la saggistica Feltrinelli, possiamo dire, ha una quota molto importante di saggistica proprio di attualità. Cosa vuol dire lavorare sull'attualità, considerando appunto che una casa editrice non ha gli stessi tempi di un giornale? I tempi di gestazione di un libro sono chiaramente più lunghi, tra la scrittura, la stampa, la distribuzione. Quindi le volevo chiedere, lei cerca in qualche modo di prefigurare il mondo di domani, i libri che potrebbero uscire e incontrare quel tempo?
Sì, devo dire che la prima tentazione, diciamo, di qualunque editor di saggistica, un po' così alle prime armi, è quella di buttarsi pancia a terra sulla cronaca, no?
Sì.
Tutto quello che sembra enorme in un momento, no? Poi lentamente si impara che, appunto, come diceva lei, i tempi non sono quelli, la cronaca si consuma molto rapidamente, no?
Sì.
Allora, che cosa vuol dire fare saggistiche d'attualità, o come si dice in gergo, current affair, che è una quota molto importante non solo della produzione oggi della saggistica Feltrinelli, ma anche della sua tradizione, no?
Sì.
Allora, noi siamo un po' raddomanti, nel senso che non solo un libro deve arrivare in libreria che non sia già vecchio, diciamo, no? Che non parli di qualcosa che la cronaca ha già consumato. Ma un libro deve arrivare in libreria e restarci. Quindi non solo deve avere un tempo lungo alle spalle, ma anche un tempo lungo davanti a sé. Deve avere un futuro lungo, che il tempo della libreria, purtroppo, ahimè, è sempre più breve, ma il tempo anche di una biblioteca. Insomma, ci sono libri che rimangono nelle biblioteche, noi immaginiamo che rimarranno per sempre. Allora, cosa vuol dire essere raddomanti? La risposta che io mi sono data è cercare nella cronaca gli indizi di un processo lungo di trasformazione del mondo, no? Allora, un libro deve rappresentare attraverso la cronaca, attraverso l'attualità, uno strumento di comprensione del mondo, ma uno strumento di comprensione di un processo lungo che sta avvenendo. Noi, posso fare qualche esempio, forse, diciamo, è più semplice, no? Abbiamo pubblicato 2 anni fa, quando si cominciava a parlare, diciamo, in modo massiccio di intelligenza artificiale, abbiamo pubblicato un libro di un autore a cui io tengo molto, Resu, un libro che si intitola Geopolitica dell'intelligenza artificiale, perché da una chiacchiera, molti libri nascono così, nascono da una chiacchiera. Questa è una delle parti più divertenti, secondo me, di questo lavoro.
Dagli incontri, incontri immagino.
Dagli
anche.
Incontri, sì, dalle chiacchiere al bar, no? E lui mi diceva, ma l'intelligenza artificiale, tutti si concentrano, diciamo, sulla parte così immateriale, no? Su che forma di intelligenza è. Ma l'intelligenza artificiale è fatta anche di microchip, l'intelligenza artificiale è fatta di oggetti fisici, e questi oggetti fisici sono esattamente l'oggetto del potere mondiale in questo momento. Beh, come si può non chiedere subito a una persona così, bene, questo è un libro. È un libro per le ragioni che dicevo prima, perché parla di un processo lungo che non si esaurirà, diciamo, nei protagonisti occasionali, no? di questa vicenda. E quindi questo merita di andare in libreria, secondo me.
Molto interessanti queste valutazioni anche rispetto al libro come uno strumento, come una chiave di lettura a lungo termine del nostro tempo. Sara Groisman, Casa Grande, possiamo dire, è una casa editrice generalista, pubblica opere letterarie in prosa, poesia, saggi, cataloghi d'arte, guide, quindi ognuna di questi rami, diciamo, ha una sua linea editoriale. C'è però un elemento guida della casa editrice nel suo complesso, in questo anche punto di vista del mondo, che parte da un punto di vista radicato in un territorio?
Sì, sicuramente il territorio è qualcosa di molto importante nel determinare anche già dall'impianto che lei sta descrivendo, il fatto di essere una casa editrice generalista. Noi siamo una casa editrice che, per gli standard, se si confronta con le case editrici italiane, è una casa editrice minuscola, perché siamo veramente una piccola struttura, ma essendo nel territorio della Svizzera italiana tutti gli equilibri cambiano, e mentre in Italia per una casa editrice delle nostre dimensioni sarebbe impossibile pensare di essere generalista e sopravvivere, e anzi più ci si specializza e più si riesce a valorizzarsi, a farsi riconoscere, ecco, in un territorio piccolo come il Ticino questa diventa invece una forza, anzi una necessità, perché essere generalisti ci permette di intercettare quello che succede intorno a noi, quello che succede anche di vivo, di interessante, sia nel panorama letterario, ma anche a livello di mostre d'arte, di istituzioni, di scoperta del territorio attraverso le guide, e di dare forma a questa a tutto questo nei nostri libri, che spesso nascono, come diceva anche Alessia Dimitri, dalla chiacchiera con gli autori, dagli incontri, magari appunto da progetti di persone che si muovono nel territorio, che sono legate a varie istituzioni. Non so, adesso abbiamo aperto una nuova collaborazione con l'Accademia di Architettura Mendrisio, e quindi il fatto di essere generalisti ci permette di intercettare tutto questo, e già questo è una conseguenza in fondo del luogo dove ci troviamo. E perciò, diciamo, non è che abbiamo non potrei definire una linea editoriale che mette insieme il nostro libro di cucina con il libro di poesia, ma sicuramente è il luogo dove ci troviamo fa sì che si crea un certo insieme di lavori. Dopo si cerca sempre comunque di andare al di là di pubblicazioni territoriali. Noi siamo distribuiti in Italia e i lettori italiani sono un interlocutore importantissimo, ma sicuramente il modo in cui si è situati determina anche il tipo di sguardo, le collaborazioni, perché appunto le chiacchiere si fanno con persone con cui si può bere il caffè, e quindi la prospettiva viene influenzata, ecco.
Un elemento che mi interessa esplorare un pochino con voi è la relazione anche con il passato di queste case editrici. Alessia Dimitri, Feltrinelli ha da poco celebrato i suoi 70 anni di vita. Ho letto che nel 1955 è uscito il primo titolo dell'Universale Economica, Resistenza al fascismo, scritti e testimonianze, a cura di Maurizio Milan e Fausto Vighi. Quindi qual è la relazione con questa storia, che è una storia importante anche di impegno, con i valori che si porta dietro? Sente una responsabilità anche in questo senso?
Enorme. Sì, la responsabilità è tanta, perché una casa editrice con un passato pesante, no? In qualche modo, un passato più recente, senza appunto ragionare su quello che succedeva 70 anni fa. Ma per esempio nel 1962 Feltrinelli pubblica un libro che per me era stato fondamentale nei miei studi, Le due culture di Snow, no? È il primo libro, diciamo, divulgativo che ragiona sull'intreccio tra la cultura umanistica e la cultura scientifica, no? Questo per tornare, diciamo, ai miei studi precedenti. Allora, la domanda ovviamente è: come si reinterpreta la tradizione? Questo è vero sempre ed è vero per varie ragioni. È vero particolarmente nel mondo dei libri, nel senso che noi abbiamo bisogno di innovare, perché abbiamo bisogno di intercettare nuove generazioni di lettori. Questo, se mai di questo magari parleremo,
assolutamente,
perché questo credo,
sì,
che sia il problema centrale dell'editoria in questo momento, cioè come le generazioni, diciamo, che vanno dai 40 anni in giù, va? Come intercettare quelle generazioni che hanno a disposizione una possibilità di consumi culturali, e qui parlo di consumi culturali, quindi non parlo di chi non ha accesso ai consumi culturali, no? Che è purtroppo sempre la maggior parte in questo paese, ma anche chi ha accesso ai consumi culturali ha una possibilità che è infinitamente maggiore di quella che solo 20 anni fa avevano, sì, i ragazzi della loro età. Quindi come intercettare queste generazioni, come far sì che a leggere non sia soltanto una generazione che lo fa per abitudine, ma come istituire delle nuove abitudini senza tradire la tradizione,
sì,
da cui si arriva. Allora, questo è molto complicato, è molto complicato in Italia, è molto complicato, diciamo, anche per un mondo, diciamo così, che potremmo definire genericamente il mondo culturale della sinistra, se mi passa questa espressione, che si sta sfaldando, che sta cercando nuove categorie per reinterpretarsi, questo non solo in Italia, no, ma in tutto l'Occidente, diciamo,
sì,
così. Questa è la sfida quotidiana. Ovviamente questo riguarda sia la scelta dei titoli, cosa decidiamo di pubblicare, sia il modo in cui cerchiamo di arrivare al lettore, quindi tutto quello che riguarda la promozione. È banale dire che oggi non può esistere una casa editrice che non abbia delle persone che si occupino di promuovere i libri sui social, per esempio. Ma credo che il ragionamento debba essere più profondo di così. Cioè, non si tratta solo di promozione, ma si tratta di un linguaggio e di temi che hanno a che fare con l'urgenza che oggi hanno, diciamo, le persone più giovani. A me piace dire, diciamo, che un buon saggio è un saggio che dà risposte difficili a domande semplici, laddove per domande semplici intendo domande che sono di tutti,
sì,
urgenze che sono di tutti, e risposte difficili vuol dire che chi legge attraverso quel libro fa un pezzetto di percorso, va ad avere, se non una risposta, comunque una versione, diciamo, più complessa della domanda, no? Quindi la prima cosa da fare è intercettare quell'urgenza. Quali sono le urgenze oggi? E come parlano le urgenze di ieri? Questo per tornare alla sua domanda sulla tradizione, no? E la seconda domanda è: come interpretare quell'urgenza e come farla diventare una risposta? E poi come arrivare ai lettori che probabilmente non sono più i lettori a cui si arrivava semplicemente facendo uscire una recensione sui quotidiani, visto che i quotidiani, diciamo, non li legge quasi più nessuno.
Sì, tra l'altro leggevo proprio uno studio recente dell'Associazione Italiana Editori che dice che i ragazzi tra i 10 e i 14 anni per ogni ora che trascorrono sui libri ne dedicano 6 con il telefono o il tablet in mano. E vorrei ripartire da qui tra pochissimo facendo queste due domande anche a Sara Groisman: qual è la relazione delle edizioni Casa Grande con il passato e come e se le edizioni Casa Grande anche si interrogano su come raccogliere l'interesse e includere, come diceva appunto Alessia Dimitri, i giovani in un percorso di lettura e di comunità con la casa editrice. A tra poco. E questo è il brano La Cicoria del gruppo Radicanto dal disco Trapunto di Stelle, che è interamente dedicato al repertorio di canzoni di Domenico Modugno. Per chi ci ascoltasse solo adesso, sono Sabrina Pisu. In questa puntata di Moby Dick stiamo cercando di capire come si sceglie un libro, quali storie meritano di essere pubblicate, quali sono gli elementi che un editore prende in considerazione per costruire un catalogo. Lo stiamo facendo con due ospiti che ritrovo in collegamento telefonico: Alessia Dimitri, senior editor della saggistica Feltrinelli, e Sara Groisman, responsabile delle collane di letteratura e di saggistica delle edizioni Casa Grande. Sara Groisman, con Alessia Dimitri toccavamo due temi molto importanti. La prima è la relazione della casa editrice, in questo caso delle edizioni Casa Grande, con il passato, e poi il punto nodale di attirare giovani lettori. Dunque le chiedo di rispondere a questi due punti. Qual è la relazione quindi delle edizioni Casa Grande con una storia, anche con autori, autrici enormi come Agota Christoph, penso all'Analfabeta che voi avete pubblicato nel 2005, e cosa rappresenta anche nella linea editoriale Avvenire, appunto, e anche questa questione di attirare i giovani verso i libri?
Sì, ma allora, sicuramente il tema della relazione col passato in una casa editrice è un aspetto centrale, ed è anche però un continuo reinventare questi legami, perché ogni libro che si pubblica, come dire, crea un precedente interessante a cui ci si può allacciare anche in dei modi inaspettati. E, per esempio, la casa editrice è nata nel 49, quindi quest'anno avrà 77 anni. E un libro che è stato fondamentale nella sua storia è Il fondo del sacco di Plinio Martini, che è un libro degli anni 70, che è un po' il classico della letteratura ticinese sull'emigrazione e sulla vita nel mondo contadino. E questo libro chiaramente sì, può essere visto come un precedente per dire noi faremo libri sulla vita rurale in Ticino, ma secondo me invece quello in cui è stato un titolo centrale è il lavoro sulla lingua che ha fatto Plinio Martini in questo libro. È una costruzione della lingua estremamente interessante, dove il personaggio parla direttamente al lettore, c'è una costruzione di un tono con dei regionalismi che però vengono mescolati in un italiano più alto, e alla fine il libro per me è trainato proprio da questa voce. E questa voce è un elemento che secondo me è un filo conduttore proprio che segna questa tradizione poi delle collane letterarie della casa editrice. Lì, quando è uscito Il fondo del sacco, non si collocava ancora veramente in un progetto editoriale di collane letterarie, ma anche per il successo di quel libro poi si è iniziato a ragionare in una maniera proprio più di casa editrice e di progetto editoriale, e allora quello diventa proprio una tappa fondamentale. E quando poi nel 2005 esce Agota Christoph, chiaramente in mezzo ci sono moltissimi nomi, ma si può anche costruire proprio un legame tra questi due libri, dove anche in Agota Christoph, anche in modo esplicito, il tema è proprio come una scrittrice costruisce la propria lingua, e lei parla del francese che ha dovuto come conquistare arrivando in Svizzera da immigrata. E questo filo è qualcosa che per me rimane quando scegliamo i titoli di letteratura. La prima cosa che mi chiedo è come parla questo autore, più che di cosa parla. E, per esempio, l'anno prossimo, fra qualche mese, riproporremo un piccolo romanzo di Blaise Sondra, un grande autore del Novecento che in Italia non è conosciutissimo, ma che vale la pena riscoprire. E qui c'è ancora una volta questo lavoro sulla voce che è stato, cioè, subito mi ha colpita moltissimo, e poi chiaramente siamo stati subito interessati a questo titolo.
Come cercate di portare i giovani verso i libri, anche verso questa tradizione?
Allora, non lo facciamo sicuramente avendo per esempio delle collane dedicate, cosa che alcune case editrici fanno, ma cerchiamo di pubblicare dei libri che pensiamo possano colpire anche loro, e per esempio lavorando lavoriamo tanto sulle riproposte, ma riproponendo dei libri che secondo noi hanno ancora tanto da dire alle nuove generazioni. Per esempio, qualche mese fa abbiamo pubblicato delle lettere di Rosa Luxemburg in cui si parla della natura, del mondo naturale, ma dalla prospettiva anche di una militante politica. La netta impressione che fosse un libro che, appunto, anche se è un'autrice che ha scritto queste lettere più di 100 anni fa, mi sembrava che fosse ancora nettamente attuale, e abbiamo avuto la conferma vedendo che proprio c'è una grossa fetta dei lettori di questo libro, sono anche inaspettatamente persone sotto i 35 anni. Quindi anche l'idea di proporre delle cose su dei temi, come diceva anche Alessia Di Miti benissimo, cercare di intercettare delle urgenze, in questo caso anche degli autori che hanno detto delle cose che oggi sembrano passate, ma che hanno ancora molto, molto da dire, e ancora in questo cercare di intercettare anche dei temi urgenti per le nuove generazioni. Per esempio, grazie anche a una collaborazione col Festival Babel, abbiamo pubblicato un libro di un'autrice palestinese che si chiama Dania Shibli, e che ci sembra una bellissima, forte e commovente testimonianza su quello che sta succedendo ora in Palestina.
È un discorso molto interessante. Abbiamo purtroppo pochissimi minuti ancora a disposizione, quindi le lascio finire il suo pensiero. Anticipo quella che è l'ultima domanda per entrambe, quindi di anticiparci appunto qualche libro che uscirà in questo 2026. Prego, Sara Kreuzmann.
No, poi appunto per raggiungere i giovani, le altre due vie, chiaramente una è quella della promozione, non, ne abbiamo già parlato, si può anche andare oltre alla promozione sui social, che è sicuramente un linguaggio molto frequentato, si può cercare di stanare i giovani con delle presentazioni in luoghi più frequentati da loro, e l'altra è collaborare e pubblicare opere di persone giovani, e quindi cerchiamo continuamente di intercettare nuovi traduttori e nuovi autori che appartengono anche a queste generazioni.
Alessia Di Miti, quali saranno alcuni dei saggi in uscita per Feltrinelli? Quale elemento vi ha portato a sceglierli, o brevemente purtroppo?
Allora sì, sarò brevissima, però mi piacerebbe citare alcuni titoli che un po', diciamo, diventano esemplificazioni di quello che abbiamo detto finora, no? Per esempio, proprio a gennaio, alla fine del mese, pubblicheremo un dialogo tra Zygmunt Bauman ed Ezio Mauro sulla fine delle opinioni pubbliche. Il titolo sarà Il silenzio dell'opinione pubblica, no? Perché non esiste più l'opinione pubblica. Questo è un dialogo del 2015, a proposito dei processi lunghi di cui parlavamo, no?
Sì.
È un dialogo del 2015 che sembra scritto ieri mattina, proprio perché quando, diciamo, gli autori sono degli intellettuali, dei grandi intellettuali, e sono rabdomanti, diciamo, ben più di noi, no? Riescono a intercettare dei movimenti telluriani, no?
Sì.
E questo mi sembra un tema oggi assolutamente e radicalmente centrale. Un altro libro che mi piace citare è un libro di Widad Tamimi, è la storia della sua famiglia. Lei è di padre palestinese e madre ebrea israeliana. Non devo aggiungere altro, diciamo, quanto, diciamo, questa storia sia intessuta di una storia lontana e di una storia recente, e come la sua storia familiare l'abbia portata ad avere anche un'idea su una possibile soluzione della. Ultimo titolo che mi piace citare, così andiamo un po' sul pop, faremo la prima volta in libreria l'autobiografia di Julio Velasco, grande allenatore della nazionale femminile di pallavolo, ma diciamo da molti ritenuto uno dei più interessanti intellettuali che ci siano in questo momento in Italia, ha un modo di parlare, diciamo, anche della differenza tra uomini e donne molto interessante, ha una storia lui a sua volta molto interessante, una storia politica, un fratello desaparecido, insomma ci sarà tantissimo in questo libro e lui è davvero un punto di riferimento per tantissimi giovani, appunto, ragazze e ragazzi che giocano, seguono la pallavolo, ma anche è davvero transgenerazionale, perché anche per tanti, diciamo, di mezza età, diciamo un po' come me, che invece cercano altre cose in quella storia e in quel linguaggio.
Assolutamente,
no?
Sì.
Quindi così, questi sono, diciamo, degli accenni su quello che sarà il prossimo anno.
L'orizzonte che ci aspetta, un piccolo orizzonte. Sara Groisman, un piccolo orizzonte anche per quanto riguarda le edizioni Casa Grande, davvero in un minuto, qualche titolo.
Sì. Allora, per la letteratura pubblicheremo da breve un titolo che mi sembra molto rappresentativo, perché mette insieme questa attenzione al territorio ma anche il legame col mondo, il mondo più ampio fuori. È un racconto inedito di Patricia Highsmith, che ha vissuto, lei ha passato la fine della sua vita nella Svizzera italiana, e questo è l'unico racconto che ha scritto ambientato nella Svizzera italiana e non era mai stato pubblicato in italiano. E per la saggistica invece abbiamo un saggio di Bruno Giussani, che è un giornalista, anche lui è ticinese ma ha lavorato in tutto il mondo, ha scritto per varie testate a livello europeo, e lui si è occupato di intelligenza artificiale e ci dà una sorta di piccolo manuale di resistenza per non farsi manipolare dell'intelligenza artificiale. È un libro molto accessibile e che penso può catturare un pubblico molto ampio di lettori, da chi è già specialista del tema a chi non ne sa assolutamente nulla.
Grazie davvero alle nostre ospiti, grazie ad Alessia Dimitri, senior editor della saggistica di Feltrinelli, e grazie a Sara Groisman, responsabile delle collane di letteratura e di saggistica delle edizioni Casa Grande. Nell'ultima parte di Moby Tick cercheremo di capire perché alcuni libri, scrittrici, pensiamo a Jane Austen o Virginia Woolf, ci parlano ancora oggi, con testi scritti anche due secoli fa. Abbiamo ascoltato Joe Cool di Vince Guaraldi, buongiorno da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia alla regia, ben ritrovati su Rete 2, siete all'ascolto di Moby Dick. Per chi ci ascoltasse solo adesso, stiamo riflettendo in questa puntata che si intitola I libri a venire, su come si sceglie un libro, su quali sono gli elementi che un editore prende in considerazione per costruire un catalogo. Ne abbiamo parlato fino adesso, in quest'ultima mezz'ora ci chiederemo perché alcuni classici, alcune storie, autori, autrici, storie di vita del passato sono ancora attuali, ci parlano ancora oggi. Accolgo con piacere le due ospiti che ci accompagneranno fino alla fine di questa puntata. In collegamento telefonico con noi ci sono Liliana Rampello, benvenuta a Moby Dick.
Grazie, buongiorno.
Benvenuta anche a Eliana Di Caro.
Grazie, grazie mille e buongiorno.
Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, già docente di estetica all'Università di Bologna, per i Meridiani Mondatori ha curato i due volumi dedicati all'opera di Jane Austen. Il suo ultimo libro è Un anno con Jane Austen, Neri Pozza 2025, socia fondatrice dell'Italian Virginia Woolf Society. Eliana Di Caro, giornalista al Sole 24 Ore, vice capo servizio del supplemento Cultura della Domenica, dove si occupa di storia e diritti delle donne, in particolare autrice di diversi saggi, tra cui Le madri della Costituzione e Magistrate finalmente, quest'ultimo edito dal Mulino nel 2023. Fa parte tra l'altro di Controparola, il collettivo femminile fondato da Dacia Maraini nel 1992, e il loro ultimo libro è Amiche, 11 storie di legami e sorellanza, sempre il Mulino 2025. Liliana Rampello, partiamo da lei, che è considerata una delle critiche, se non la critica più autorevole in Italia, di Virginia Woolf e Jane Austen. Austen. Virginia Woolf, nata nel 1882, che adorava Jane Austen. Cosa rende, questa è un po' la domanda che vogliamo farci, che vogliamo quindi fare a lei, una scrittrice come Jane Austen, autrice di libri che conosciamo, di cui abbiamo sentito parlare tutti e tutte, come Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, una voce contemporanea in qualche maniera ancora oggi, che ci parla ancora oggi, che ha qualcosa da dirci ancora oggi, Liliana Rampello?
Ma le ragioni della modernità, diciamo, di Jane Austen sono moltissime. La prima che mi viene in mente è che comunque Jane Austen è riuscita a intercettare il suo tempo e a raccontarlo con una straordinaria leggerezza, benché avesse ben capito le trasformazioni sia economiche, sociali e politiche che stava vivendo l'Inghilterra della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento, sono gli anni in cui lei vive. E la modernità consiste nel fatto che è riuscita, ad esempio, a guardare uomini e donne, giovani e vecchi, gentiluomini e curati di campagna, ragazze e ragazzi, con uno sguardo sempre non generalizzante, non ideologico, ma costruendo intorno a loro personaggi caratterizzati ognuno da una lingua propria. Sullo stile di Jane Austen c'è poco da dire, è una maestra del discorso indiretto libero, lei si rifà ormai da sempre tutta la tradizione anche contemporanea inglese, da Sally Rooney a Ian McEwan, cioè abbiamo testimonianze concrete della capacità che lei ha avuto di raccontare il suo tempo. Nel raccontare il suo tempo, naturalmente lei, come tutti i grandi artisti, anticipa moltissime delle questioni che poi hanno riguardato gli anni che hanno seguito, insomma, la sua vita. Perché vi faccio solo un esempio: quando in Orgoglio e Pregiudizio c'è la famosa e ironica proposta di matrimonio di Mr. Collins, uno dei personaggi più pomposamente servili e esilaranti di Orgoglio e Pregiudizio, fa la sua proposta a Elizabeth Bennet e riceve un rifiuto, perché lui passa da una ragazza all'altra a far proposte di matrimonio perché non gli interessa la persona in sé, ma semplicemente ha bisogno di sposarsi. Elizabeth rifiuta e lui dice: sì, certo, lo so, le donne fanno sempre così, in realtà il loro no è un sì. Se noi trasportiamo, diciamo, queste righe, no, su il no di una donna può essere un sì, ai giorni nostri non devo spiegare che cosa certo significa, vero? Perché riguarda il consenso. Ma questa è una delle, come dire, delle perle che troviamo nei suoi romanzi, la sua capacità appunto di stare alla realtà materiale del suo tempo, di non indignarsi, di non recriminare, come dice Woolf in un famoso passo della Stanza tutta per sé, scrive senza odio, senza amarezza, senza far prediche. Beh, questa sua capacità di essere un'autrice donna, consapevole di essere un'autrice donna e di assumersi l'autorità di scrivere ciò che vuole, è l'inizio di una grande storia della letteratura delle donne, a mio avviso. Quindi potrei continuare, ma sono veramente tanti gli elementi che ci permettono di leggerla ancora oggi, non tanto perché parla semplicemente di balli, carrozze, matrimoni e fidanzamenti, ma perché c'è un percorso morale, un percorso conoscitivo delle sue protagoniste che appunto le sottraggono al destino voluto dalla società del loro tempo.
Questa, come altre autrici, sono spesso, Liliana Rampello, state rinchiuse nel ghetto della letteratura femminile, che, come ricorda sempre lei, non vuol dire nulla, quindi una specie di limbo. Perché? Perché, diciamo, la scrittura femminile corre sempre questo rischio di essere ritenuta una voce che può parlare solamente ad altre donne?
Allora, le ragioni possono essere tante e non vorrei dire solo cose banalmente generali, però sicuramente intanto noi sappiamo dai dati di mercato che le donne leggono più degli uomini. Non solo, ma sappiamo anche che le ragazze e le donne leggono, uomini e donne, scrittori e scrittrici, mentre molto spesso gli uomini non leggono gli scritti delle donne. Ancora oggi noi siamo in presenza anche di grandi intellettuali che ignorano totalmente moltissimo del pensiero, della riflessione, della scrittura delle donne negli ultimi due secoli. Quindi c'è sicuramente, soprattutto in Italia, devo dire, un buon tasso ancora di misoginia vagante, un po' meno dicevo nel mondo anglosassone, dove ad esempio Austen non è mai stata considerata una scrittrice rosa, una scrittrice per le donne. Jane Austen è sempre stata considerata quel che era, ha sempre avuto nella loro letteratura il posto che le spetta. Da noi, e questo io credo sia stato anche il buon salto che la scelta dei Meridiani propone, è quella di appunto di mettere immediatamente sotto l'occhio del lettore questa autrice fra i grandi classici, e quindi la sottrae appunto a quella gabbia, come lei diceva, no, del romanzo rosa, del sì, romanzo femminile rivolto alle donne, che è veramente una gabbia ridicola per una grande autrice come Austen. Sicuramente però la tendenza, diciamo, poi dipende anche da dove viene messa nelle librerie, no? Nel senso che è chiaro che se viene messa di fianco ai romance, allora immediatamente la lettura che chi entra in libreria può dare è che sia una scrittrice, appunto, madre del romance o del rosa, tutte sciocchezze inimmaginabili.
Eliana Di Caro, abbiamo ricordato tra i suoi libri quello dedicato alle madri della Costituzione, alle prime donne in Italia entrate in magistratura, storie che ci ricordano che la donna fino a non molti decenni fa era in una condizione di totale subalternità. Perché le è sembrato importante ripercorrere le storie di queste donne? Solo perché erano rimaste ingiustamente nell'ombra o c'è un'attualità nelle loro vite?
Beh, sicuramente è molto importante far riemergere dall'oblio queste donne, queste protagoniste che sono state ingiustamente trascurate, se non dimenticate, non compaiono nel dibattito pubblico. E perché è importante? Perché senza di loro probabilmente la nostra società sarebbe stata diversa. Questo cammino ancora faticosissimo, certamente incompiuto verso la parità, non sarebbe forse neanche anche iniziato. Io quando mi sono dedicata alle madri della Costituzione mi sono sentita profondamente in colpa, perché io stessa, parte le più note, no? Penso a Nilde Iotti, a Teresa Mattei, a Lina Merlin, insomma non sapevo i nomi e i cognomi di tutte 21 le elette alla Costituente, e quindi mi sono buttata a capofitto nello studio di queste grandissime donne che furono elette tra i 556 parlamentari che scrissero la Costituzione. Beh, sicuramente guardando anche gli atti parlamentari di quella stagione si capisce quanto il loro sguardo, la loro sensibilità furono determinanti, no? nel combattere certe battaglie e nel portare a casa alcuni risultati, certamente non decisivi, alcuni in parte sì, altri no. Proprio la battaglia sulla magistratura la persero, quindi per tanti anni ancora alle italiane fu precluso il diritto di partecipare a un concorso nazionale, pensate l'aberrazione, si arrivò soltanto nel 63 a quella possibilità, a quel diritto. Ecco, quindi insomma è impensabile, no, che queste figure non siano conosciute. È un vulnus che c'è nella nostra società e nell'esercizio della nostra memoria.
Eliana Di Caro, resto da lei per chiederle quali sono gli elementi, quando le viene sottoposto un libro, che le fanno scegliere appunto di scriverne sul supplemento Cultura della Domenica, che le fanno pensare questo è un libro che merita di essere letto, anche diciamo alla storia legata insomma ai suoi interessi, ai libri che ha scritto, rivolta un po' anche con un occhio al passato.
Certamente il soggetto di un libro è probabilmente la prima cosa che guardo, perché trovare una situazione, un personaggio, un momento storico poco esplorato o anche semplicemente riscoperto dopo tempo, no, in cui era stato appunto dimenticato, trascurato, beh, questo è un primo elemento, io credo sia molto utile per chi legge appunto conoscere una situazione nuova, un personaggio di cui non aveva sentito parlare. E poi naturalmente l'autrice, l'autore di un libro, che tipo di formazione ha, se ha scritto dell'altro, che esperienza ha alle spalle, come naturalmente ha lavorato sul libro che sto esaminando, questo è un altro elemento importante. senza trascurare poi il tipo di scrittura. Il tipo di scrittura è importante, deve essere una scrittura chiara, possibilmente godibile, che non dia niente per scontato, e anche che non sia ripetitiva. In molti saggi anche adesso si ritrova il fatto che si ripetano molto gli stessi concetti. Ecco, naturalmente è difficile che siano soddisfatte tutte le condizioni, accade
in pochissimi casi,
però a quel punto, nel momento in cui si decide di affidare la recensione o di scrivere una recensione, lo si può segnalare, o comunque si possono privilegiare alcuni punti di forza rispetto ad altri elementi di debolezza. È chiaro che è un'operazione molto delicata questa della selezione, perché peraltro, essendomi cimentata anch'io nella scrittura, so quanto ciascuna autrice, ciascun autore metta del proprio tempo, delle proprie energie e della propria passione. Però ecco, gli elementi, le linee guida per me sono quelle che ho detto.
Un'ultima domanda per Liliana Rampello. Torniamo a Jane Austen, che in parte è diventata anche un brand. I suoi elementi di modernità, quei sentimenti universali, l'amore, l'odio, l'ambizione, la vigliaccheria, la codardia, la gelosia, quello che lei chiama, mi piace molto questa espressione, il desiderio di felicità soggettivo. Cosa dovrebbe insegnare Jane Austen a chi scrive oggi? Glielo chiedo anche in qualità sua, appunto, di giurata del Campiello, che ha modo di confrontarsi, insomma, direttamente con tanti libri e tante voci diverse.
Ma dunque, come dicevo, Jane Austen insegna a scrivere, perché ha una scrittura lungamente lavorata, ma che arriva a un esito cristallino, quindi se la si legge con estrema attenzione, con l'attenzione con cui, ad esempio, chi vuole scrivere può leggere un romanzo austeniano, naturalmente si trova di fronte a qualcosa di impareggiabile per leggerezza e profondità insieme. Per quanto riguarda invece, diciamo, il mio mettermi dal punto di vista della lettrice, il libro che sto leggendo, e questo ovviamente mi è capitato con le autrici sulle quali ho scelto di scrivere, sono tutti libri che incrementano l'energia vitale, che mi impongono una lettura trasformativa, che mi fanno pensare a cambiamenti che sono cambiamenti interiori, che ovviamente dipendono appunto dal mio sentirmi libera di leggere ciò che voglio e di decidere quello che mi sembra abbia appunto queste caratteristiche, questa capacità, questo piacere enorme, libero e nello stesso tempo appunto trasformativo. Credo che soprattutto per me, che leggo moltissimo i classici, questa loro contemporaneità nel futuro, questa loro capacità di anticipare situazioni, sentimenti, mutamenti, sia per me uno dei fuochi con cui riesco a leggere un po' il presente, che peraltro oggi è veramente molto complicato, però diciamo che quel tipo di sguardo, quello sguardo che antivede, quello sguardo lungimirante, lo sguardo che anticipa situazioni del futuro, sono secondo me un elemento che immediatamente scuote la mia lettura e in qualche modo mi induce alla riflessione, insomma, a far sì che queste, la Sontag le chiamava le divinità familiari, no? Diventino, sì, davvero, come diceva lei, delle navicelle spaziali, insomma, per tutti noi.
Molto bella questa espressione della lettura trasformativa, dà proprio l'idea del processo che un libro può attuare all'interno di ognuno di noi, che può essere diverso da persona a persona. In effetti, ho aperto, certo, questa puntata ricordando il saggio di Maurice Blanchot, Le livre à venir, il libro a venire, proprio nel senso di questi, certo, significati, no? che l'opera poi acquisisce negli occhi di chi legge.
Ma sì, perché io penso che comunque il piacere della lettura sia un lavoro attivo, non è mai un godimento passivo. Quando è un godimento passivo siamo in un altro, diciamo, in un altro orizzonte, che l'orizzonte più che legittimo dell'evasione, del far passare il tempo. Ecco, i libri veri, secondo me, invece inducono proprio un lavoro attivo dentro di noi che ci trasforma.
E che in qualche modo resta lì, certo, a scavare. Questo immagino, penso l'abbia portata più riprese in maniera continuativa ad occuparsi di un'attrice come Jane Austen. Vorrei chiedere a Eliana Di Caro, da questo punto di vista, se lei si è sentita in qualche modo ispirata da una donna del passato, in questo senso di trasformazione, no? Degli incontri anche letterari che facciamo, una di quelle che magari ha scelto di raccontare in uno dei suoi libri, e perché?
È molto difficile indicarne una. Certamente, se penso alle madri della Costituzione, alla loro forza, alla loro combattività, ma anche alla loro preparazione, perché erano quasi tutte laureate e c'era anche una preparazione tra virgolette sul campo, visto che erano tutte antifasciste e anche in parte partecipi della resistenza. Ecco, loro sono veramente un grandissimo esempio, credo che lo debbano essere per tutte noi, così come le prime magistrate, le pioniere che si sono misurate in un ambito totalmente maschile, quindi possiamo immaginare a proposito di misoginia quello che hanno dovuto affrontare e la fatica di cui si sono dovute far carico, no? In quello scorcio degli ultimi anni 60. Volevo forse solo tornare velocissimamente all'idea della scrittura femminile, perché mi ha colpito molto anche quello che ha detto Liliana Rampello. Io credo che alla fine si tratti dell'ennesimo stereotipo, in fondo, che condanna spesso le donne, cioè il fatto di pensare che esista una scrittura femminile che sia sentimentale, piena di aggettivi, leziosa, in fondo siamo sempre lì, torniamo agli stereotipi contro cui si dovettero battere appunto anche le costituenti ormai 80 anni fa, e così come le magistrate che dovevano fare i conti con l'idea che le donne in alcuni giorni del mese non fossero abbastanza lucide per giudicare, ecco, o le aspiranti magistrate. Quindi purtroppo c'è sempre questa condanna che è imperversa ancora oggi.
Ed è per questo,
Eliana,
sì.
Posso aggiungere solo una cosa brevissima, è questa: sono assolutamente d'accordo, penso anche che sia una responsabilità di ognuno di noi, proprio una responsabilità di linguaggio, ad esempio nel rifiutare le parole come letteratura al femminile, perché nessuno scrittore accetterebbe letteratura al maschile, appunto di parlare di donne che scrivono, di scrittrici e di scrittori, e non scivolare su quel terreno che, come Eliana ha ben descritto, è veramente molto scivoloso per tutte noi.
Esatto, senza mai dimenticare che il linguaggio è sempre un'espressione di potere, anche quello che sembra il più innocuo. Purtroppo il tempo a disposizione è finito. Prima di lasciare la linea al notiziario, ringrazio le nostre due ultime ospiti, Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, già docente di estetica all'Università di Bologna, che ha scritto tantissimi libri che vi lascio scoprire o riscoprire. Abbiamo ricordato Per i meridiani Mondadori, due volumi importantissimi dedicati all'opera di Jane Austen, e il suo ultimo libro, che è Un anno con Jane Austen, Neri Pozza 2025. Grazie Liliana Rampello per essere stata con noi.
Grazie a lei per l'invito, grazie.
Grazie anche a Eliana Di Caro, giornalista al Sole 24 Ore, vice capo servizio del supplemento Cultura della Domenica, autrice di diversi saggi, tra cui ne abbiamo parlato, Le madri della Costituzione in Italia e Magistrate finalmente, e fa parte di Controparola, il collettivo femminile fondato da Dacia Maraini nel 1992. Il loro ultimo libro, lo ricordo, è Amiche, 11 storie di legami e fratellanza, edito dal Mulino. Grazie anche a Eliana Di Caro.
Grazie a voi, grazie davvero.
Grazie ancora, grazie anche a Fabio Bosia in regia, a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da me, Sabrina Pisu, l'augurio di una piacevole giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.